cerchiamo di essere equilibrati. Sappiamo che questo equilibrio non ce lo può dare la stampa, non ce lo possono dare i tifosi, che comunque si esaltano, si deprimono magari più di quello che si dovrebbe. Prima o poi arriveranno momenti un pochino più difficili, ma siamo comunque ambiziosi.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Dalla bandiera ancora Veretout, palla sul secondo palo, è 3-3 a San Siro all'84esimo. Marash Kumbulla.
Soddisfatto assolutamente della prestazione, non è questo momento e non lo stiamo facendo di guardare la classifica. I miei giocatori a fine partita erano non soddisfatti, perché quando riesci comunque a fare una partita di ottimo livello e andare tre volte in vantaggio, è chiaro che il rimpianto di non essere riusciti a vincerla c'è.
È bello è che abbiamo fatto tre gol, meno bello abbiamo preso tre gol. Io volevo vincere questa partita, ma dopo che è successo e che andiamo sempre indietro al risultato, penso che è un risultato positivo.
Vuoi commentare l'operato dell'arbitro, il non operato del VAR? Mi riferisco ai due rigori, non c'era quello per il Milan e non c'era quello per la Roma. No.
Io penso che non devo commentare. Tutti noi abbiamo giorni anche che sbagliamo.
Componente rosa dominante al di là del vetro, Claudia Schiattone e Valeria Bernardi oggi in regia. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Radio Twitti?
Ma sì, io Radio Twitterei sul VAR, senza accanirti sull'arbitraggio di ieri, perché sai che non amo accanirmi quando ci sono delle situazioni talmente imbarazzanti che, insomma, io ho proprio l'istinto di protezione, è un mio limite probabilmente. Però è così, quindi non ne faccio un caso personale, però credo che sia incredibile con il VAR, con la tecnologia che abbiamo, assistere a quello che abbiamo visto ieri sera dal punto di vista arbitrale. Assolutamente veramente non più,
come hai detto tu stesso mille volte, è chiaro che questi errori con il VAR si moltiplicano per 10, no?
È indifendibile. Poi nello specifico una parte o dall'altra sembra pure una compensazione, cioè veramente
Sì, serata di errori moltiplicati, elevati al cubo. Pierlo sta parlando in diretta.
Disposizione delict.
Buon pomeriggio mister, Luca Cavallero, Radio Bianconera. Volevo chiederle come sta Dybala dopo la sua prima da titolare e se a suo giudizio può anche giocare trequartista in un eventuale 4-2-3-1.
Ma Dybala sta bene, un po' stanco, ma è normale. Dopo due giorni, dopo la prima partita, essere un po' stanchi è un po' normale, però adesso avrà tempo come gli altri giocatori di recuperare al meglio e di poter giocare domani sera. Sì, è un ruolo un po' particolare il suo, che ha già ricoperto domenica col Verona, o come in passato, può muoversi libero in quella zona di campo e poi valuteremo con chi potrà giocare.
Salutiamo Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, per chiedergli se è d'accordo con Pirlo. Rimaniamo alla cronaca stretta. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a voi tutti. Sì, diciamo che siamo d'accordo con Pirlo, almeno gli diamo anche un po' mano a trovare qualche alleato, perché ultimamente mi pare che ne abbia pochi.
Sì, in quanto alla partita di ieri sera, secondo me paradossalmente 3-3, bella, divertente, particolare come tutte le partite di questo periodo strano, però non moltissime indicazioni. Il Milan ha confermato di stare bene, ma ha preso tre gol in una botta sola dopo ha preso. Ah, è caduto? È caduto Andrea Di Caro? Ah, ok, va bene, mi segnalano dalla regia. Molto bene, anzi, no, molto bene, ma adesso rimediamo subito. Vado avanti con Pierluigi, perché
sì,
dicevo,
sì.
No, ha preso tre gol in una botta sola, dopo averne incassato uno nelle prime quattro giornate. Era la migliore difesa d'Europa, eccetera, eccetera. Logica conseguenza, questi tre gol subiti di un attacco della Roma che comunque è una cosa estremamente importante, non solo per il campionato italiano, e come dicevi tu, di una serata arbitrale da coprirsi gli occhi. Mi sembra questo il riassunto, il dato politico della serata, no?
Sì, due squadre belle e imperfette, sicuramente due squadre ancora con qualche fragilità, almeno questo ha detto la partita di ieri. Poi insomma, sempre per tornare al Covid, sai che adesso c'è questa situazione della Lazio da monitorare,
sì,
e il Covid
capire.
Cambia, no? Ieri nello specifico, insomma, Donnarumma probabilmente sarebbe stato qualcosa di diverso. Penso al colpo di testa di Dzeko, ad esempio, sul gol dell'1-1, manca la controprova, però voglio dire, quello è un elemento oggettivo. La Roma mi è piaciuta, io continuo a pensare quello che dicevo all'inizio stagione, quando discutevo con Trevisani. Per me non è destinata necessariamente al settimo posto,
no,
questa è la squadra che ha delle qualità, e poi ci sono mille variabili, però ha dei valori tecnici che possono, secondo me, portarla più avanti. Poi forse non fra le prime quattro, però secondo me ha dei valori tecnici importanti, e ieri si sono visti. Ha anche delle fragilità. Il Milan sta crescendo in tante cose. Leao credo che meriti una sottolineatura, perché sta diventando non più una simpatica meteora, ma sta diventando un giocatore sul quale poter fare affidamento, che sta trovando continuità di rendimento. E quindi insomma, ieri ci siamo goduti una grande partita,
sì,
dal punto di vista proprio dello spettacolo, del famoso spettatore neutrale. Sei,
sì,
gol, tanti errori, qualche imperfezione, ma tutto molto, molto
sai,
divertente.
Sai che arriva l'ascoltatore 800240024, numero verde, l'ascoltatore di turno, che dice: ah beh, ma io sono un sostenitore dell'attenzione difensiva, ma vedere questi 3-3 non entusiasmo, eccetera eccetera. Questione di gusti, ma soprattutto secondo me questione di equilibrio. Se abbiamo un campionato equilibrato, ne godiamo tutti. Andrea, sei tornato, eccoti.
Eccomi, mi sentite?
Sì, adesso molto bene.
Dicevamo
a partita di ieri che insomma ha confermato che Milan sta bene, anche se ha preso tre gol, e tu dirai dall'altra parte c'è l'attacco della Roma che, e sono d'accordo con Pierluigi, Roma che secondo me non è necessariamente così condannata a non partecipare alla corsa Champions.
No, ne avevamo parlato anche in un precedente nostro collegamento, e mi ricordavo insomma quello che ti raccontava poi Pierluigi delle sue discussioni con
Trevisani
della,
sì,
posizione,
sì,
della Roma. Io anche in quel contesto dissi che la Roma secondo me era da quarto o quinto posto, e quindi confermo quella che era la mia sensazione. È una squadra particolare la Roma, perché ha un attacco molto esperto, una difesa molto giovane, anche se ieri mancava Smalling, è un po' leggera sugli esterni, soprattutto a destra, manca del suo giocatore di maggiore talento, giovane, che è Zaniolo, non si sa quando potrà rientrare, però ha sicuramente delle qualità. Se cresceranno quei giovani presi da Carlos Perez, a Mayoral, a Villar, insomma il gruppetto di spagnoli, che devono sicuramente fare dei passi avanti, ha delle buone chance di fare un campionato di buon livello, di alto livello, non altissimo secondo me, ma di alto livello, sì, da quarto o quinto posto. Mentre sono d'accordo con voi sul Milan, che continua diciamo il suo percorso di serietà, di solidità, di una squadra che è in crescita, che sa stare in partita, che gira intorno sia al suo totem che è Ibrahimovic, ma attraverso anche la crescita di tutti gli altri.
Sì, Milan, Andrea, che ha una stella fissa che è appunto Ibrahimovic, e le altre che si accendono a turno. Prima Pierluigi parlava giustamente di Leao, che ieri ha giocato una grande partita, però mi sembra un po' che a turno ci sia qualcuno che si accende.
Sì, ieri secondo me è un passo ulteriore nel processo di crescita del Milan. Io poi non penso che il Milan vincerà lo scudetto, però io penso che la serata di ieri è una serata che dà maggiore forza al Milan, perché comunque andare avanti tre volte, perché nel finale comunque ha avuto le occasioni per vincerla, perché la Roma secondo me è un avversario tutt'altro che da sottovalutare, perché comunque la vigilia era stata sconvolta da queste due positività, soprattutto quella di Donnarumma, che è un punto di riferimento molto importante. Insomma, la differenza con Tatarociano mi pare abbastanza evidente. Quindi secondo me ieri il Milan ha confermato di essere una squadra che sta bene, Poi certo, dal punto di vista della classifica poteva essere un'occasione per un allungo che poteva veramente sembrare goloso ai tifosi rossoneri, però io penso che quella di ieri sia un'ulteriore conferma della validità del progetto e del fatto che potrà fare molto bene. Poi io non penso, lo dico a costo di rischiare qualcosa, non penso che il Milan vincerà il campionato, perché credo che alla fine ci siano squadre più attrezzate come rosa, ma sono convinto, lo ero e dopo questa stagione lo sono ancora di più, che questa sarà una grande stagione per il Milan di crescita, di ritorno fra le grandi del calcio italiano.
Sì, anche se si conferma che questo calcio senza pubblico e con i tamponi al potere è come il moto mondiale senza Marquez, Andrea.
Guarda, è un campionato ovviamente strano. Io ieri, vedendo la partita, l'assenza del pubblico mi sembrava facesse giocare sotto ritmo anche le squadre. È stata comunque una partita piena di gol, piena di errori, ma anche giocata per buona parte, secondo me, sotto ritmo. Forse è una sensazione proprio perché non senti quell'enfasi intorno. Ed è anche chiaro che comunque giocando ogni tre giorni già è difficile. Se poi i pre-partita vengono così caratterizzati dalla necessità per i giocatori di fare una serie di tamponi, di sapere se sono positivi o non positivi, non possiamo immaginare che questo non influenzi anche poi le prestazioni, la preparazione, la gara. Insomma, ci sono tante anomalie, ecco perché anche la stagione del Milan e di altre squadre potrebbe essere anche superiore alle attese, perché questo è un campionato anomalo. Credo anch'io, come Pierluigi, che all'interno anche di un campionato anomalo alla fine i valori e la struttura delle rose, qualità e quantità, io continuo a pensare che l'Inter sia la più accreditata per una vittoria finale, proprio per il numero di giocatori che ha a disposizione, per la varietà dei giocatori, per la loro intercambiabilità. Forse l'Inter paga soltanto un'assenza di vice Lukaku, che è veramente l'insostituibile, però ogni squadra c'ha un insostituibile, anche la Juve c'ha l'insostituibilità di Ronaldo, la Roma di Dzeko, il Milan di Ibrahimovic, l'Inter c'ha Lukaku, però complessivamente ha una quantità di giocatori sulle fasce, al centro, in attacco, sulla tre quarti, che
faccio fatica a sentirti, però ci riproveremo comunque. A proposito di Ronaldo, avete sentito prima Pirlo, conferenza stampa, ha detto che disponibilità di Ronaldo si saprà in serata, non ci sarà Chiellini, per Bonucci si decide domani. Volevo sentire invece cosa ne pensi, Pierluigi, di un altro dato politico, cioè una costante quasi ovunque in ogni grande campionato, che i grandi attaccanti stiano più che mai facendo la differenza, raccolgono gol a mazzi di due o di tre, non solo Ibra, ma l'altro giorno Lewandowski, ma non è un fenomeno, però mi sembra che sia la stagione dei grandi attaccanti.
Tanto segna tanto, e quindi anche statisticamente è chiaro che i grandi attaccanti ne traggono giovamento. Cioè, io abbraccio la teoria, il lodo Bergomi, visto che lui ha giocato a San Siro, probabilmente questo tipo di clima con i 1000 spettatori, adesso se nemmeno quelli, toglie un po' di concentrazione, cioè trasforma nella testa, nei meccanismi psicologici dedicati di un calciatore, tutto nella partitella del giovedì, dove l'attaccante magari ha meno remore nel cercare anche la giocata incredibile, dove i difensori magari faticano a trovare delle soluzioni in qualche circostanza perché c'è un po' di deconcentrazione. Insomma, si segna tanto. Adesso comincia a essere statisticamente rilevante quello che sta succedendo nel nostro campionato e anche da altre parti. Si segna tanto, si segna di più, perché evidentemente c'è una tensione psicologica inferiore. E questo ci racconta per l'ennesima volta che poi sono uomini, per cui anche se tutti giochi la finale di Champions League e quindi è importantissima, però il livello di concentrazione che hai non è lo stesso che proveresti giocando la finale di Champions League davanti a 80.000 persone.
E non lo so,
perché quelle 80.000 persone comunque ti fanno qualcosa,
quindi sottolinea, sono pronti a sottolineare in modo positivo o negativo l'esito della giocata,
ulteriore del fattore umano del fatto che poi siamo drammaticamente prevedibili come uomini, no?
Sì, non so se appoggiare però il lodo Bergomi, cioè sul fatto che influisca negativamente sui difensori o sui portieri, poi parliamo anche con un portiere
sulla concentrazione, secondo me ci sta.
Andrea, sei d'accordo?
Ma guarda, anche su questo ci si può dividere, perché molti sostengono che ci sono squadre ricche di giovani che invece non sentono il peso del pubblico e di certi stadi
di giovani o di giocatori, no? Che magari hanno un po' meno personalità, un po' meno cazzimma, certo, rispetto a da Ibrahimovic in giù,
giocare, no? Giocare a San Siro pesa, la maglia, appunto, e il pubblico di San Siro, per cui poi c'è magari il grande campione che ne viene esaltato da quel clima e c'è il giovane che ne può venire intimorito, invece se non c'hai chi ti fischia, immaginiamo anche tanti giocatori che di solito vengono bersagliati dal pubblico perché magari non hanno grandissime qualità o perché hanno sbagliato il campionato precedente e quando entrano in campo e sbagliano un passaggio sentono comunque quel tipo di peso specifico che oggi chiaramente non hanno. Però è indubbio, ripeto, che l'assenza del pubblico, l'attesa delle partite con un tampone sempre sul comodino,
in agguato,
insomma, rendono la gestione appunto psicologica, umana del calciatore più difficile. Io credo che questo, insieme al fatto che si giochi ogni tre giorni, fa sì che vediamo a volte partite con tanti errori, con tanti gol, con disattenzioni, squadre che non a caso abbiamo visto con l'Atalanta tra una partita di Champions e l'altra magari ha preso due imbarcate, appunto, a Napoli, e quella in casa con la Sampdoria ha fatto molto effetto perché hanno fatto un turnover. Noi sappiamo che l'Atalanta, adesso non ti voglio stravolgere la scaletta, ma soltanto per fare l'esempio, scherzo, l'Atalanta è una squadra che è una giostra quasi perfetta, ma nel momento in cui giocano i titolari.
Guarda, secondo me la sconfitta dell'Atalanta è la vera notizia di questa giornata di campionato, perché io continuo a considerarla, se contiamo il Milan in corsa per lo scudetto, se non ti dico sette sorelle, però cinque cuginette, l'Atalanta io la vedo ancora in corsa per lo scudetto, a patto che ci creda, e penso che ci creda, quindi la doppia sconfitta per un totale di 7-1 in due giornate di campionato secondo me è stata la vera notizia di questi due turni, poi il resto lo vediamo. Grazie Andrea, ti abbraccio.
Grazie a voi, abbraccioni,
ciao, ci fermiamo un istante e poi interroghiamo un portiere, Pierluigi.
Per quanto riguarda Ibra non abbiamo mai avuto dubbi, sappiamo il suo valore e quanto possa dare alla squadra, ma Leao, ne vogliamo parlare di Leao? Che potenzialità ha questo ragazzo?
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sul calcio d'angolo ha sbagliato i tempi di uscita. È un portiere forte, chiaramente ha il debutto e quindi qualcosina può aver pagato, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Io non mi soffermo mai troppo sulle prestazioni di singoli, gli errori fanno parte del calcio, non ho mai visto giocatori che giocano a calcio anche ai massimi livelli che non sbagliano mai.
Ma secondo voi con Donnarumma sarebbe cambiato il risultato?
Io credo che sia una domanda pleonastica, sarebbe probabilmente cambiato il risultato, però Mario Ielpo, vogliamo difendere quello che oggi sembra indifendibile, non è Giacomelli perché lì non ce la possiamo fare, ma Tata Rusano, dura vita del numero 12. Ciao Mario.
Ciao, buongiorno a tutti. Ma guarda, per difenderlo posso dire che al mio esordio a Cagliari ho fatto un errore simile, quindi non da 12, quindi, ma da 1, quindi può capitare, insomma, però il portiere purtroppo è così, viene chiesto, insomma, i suoi errori sono sempre decisivi e poi non vengono mai cancellati neanche come dire, dalle belle prestazioni successive o da belli interventi successivi. Devo dire che però, insomma, in linea di massima anche all'occhio, come dire, non riempie l'occhio quando sta in porta.
Però il difficile ruolo del numero 12, Pier, l'unico ruolo che peraltro non entra mai giustamente secondo me nel turnover, nelle rotazioni eccetera, piuttosto durette, entrare a freddo, te lo dicono, sì, come ieri. Sì. 5 ore prima della partita e tu devi giocare quando sai che non avresti avuto una chance di giocare in altre condizioni.
Sì, durissima, in una grande partita, giocando pochissimo, praticamente mai dietro a un portiere comunque di livello come Donnarumma, quindi insomma le attenuanti ci sono tutte. È chiaro che poi per il portiere vale più che per qualsiasi altro ruolo il fatto che l'errore si trasforma subito in titolo di giornale, in qualcosa di decisivo. Cioè, un centrocampista può sbagliare un passaggio a metà campo, ne può sbagliare due, ne può sbagliare tre, non sarà la sua migliore giornata, però poi la sua partita è fatta di continuità di rendimento per un portiere o anche per un attaccante, ovviamente. La partita si lega a qualche momento chiave, 3, 4, 5 momenti chiave in 90 minuti che faranno la differenza, insomma. Ieri la differenza con Donnarumma si è vista.
Sì, una vita da Alessandrelli, ve lo ricordate? Il mitologico numero 12 di riserva di Dino Zoff. Mario, quando capiremo il valore assoluto del Milan?
Ma penso che l'abbiamo già capito, il valore è importante. Poi, insomma, vincere qualcosa non è mai semplice, però il valore è importante. Io prima della partita, anche parlando insomma con i dirigenti del Milan eccetera, ero preoccupato della Roma, perché insomma se giocare aveva davanti secondo me un potenziale molto importante, anche se mancava Perez all'ultimo minuto, anche lui ha avuto un problema, però invece la partita, a prescindere che finiva 3-3, però Milan insomma non ha mai rischiato di perderla, diciamo così. Non è che insomma, a prescindere che meritasse di vincere o meno, quelli sono sempre un po' discorso del seno del poi, però non ha mai rischiato di perderla e ha fatto veramente insomma, una partita importante. Anche i gol che ha preso, uno l'ha inventato l'arbitro, gli altri due non è che insomma il Milan sia andato sotto nel gioco per prendere quei gol, sono stati degli errori individuali, quindi devo dire che sul piano delle potenzialità del gioco il Milan sta dimostrando di avere grandissimo, cioè noi pensiamo a una squadra che ne so motivata, no, tutto vero, però qui dimostra di avere grandissimo talento. Oggi quello che si vede è il talento di Ibra, il talento di Leao, il talento insomma dei centrocampisti che stanno giocando molto bene, e chiunque, Teo Hernandez, adesso se tu
che
vedi...
Sì, secondo me è un giocatore fondamentale. Senti, io ci provo, poi tanto so che non so se ci riesco. Cosa ti dice Maldini quando giocate a tennis nei cambi campo?
In merito a che cosa? L'obiettivo? Posso dire un retroscena, no? Prima del derby, abbiamo giocato proprio prima del derby. E io gli ho detto, cavolo, le avevo Ibra insieme, ero un po' preoccupato perché io faccio il portiere, e invece l'ho visto molto tranquillo dal punto di vista della garanzia della prestazione della squadra, molto carico, molto sicuro che il Milan avrebbe fatto poi una partita importante, poi dopo della vittoria, ok, quello contro nel calcio non è mai scontato, però ecco, credo che questa consapevolezza della squadra ci sia, cioè di affrontare tutti gli avversari dal primo all'ultimo almeno alla pari, e quindi insomma la consapevolezza dei propri mezzi che prima non c'era, invece credo che adesso sia questa la differenza fondamentale.
Mi sembra molto cresciuto il Milan rispetto anche all'avvio della stagione, perché all'avvio della stagione comunque avevamo detto c'erano state partite oggettivamente facili. Adesso insomma uscire come è uscito il Milan da derby, Celtic e Roma, insomma ne ha vinte due, ne ha pareggiata una, poteva vincere anche ieri sera, al di là del fatto che la Roma ha fatto una buona gara, quindi il pareggio insomma ci può stare, però insomma, sicuramente il Milan non ha demeritato ed è andata vicino alla vittoria, e quindi insomma alla fine è una dimostrazione di forza, secondo me, per una squadra giovane. Sono tutti step, no? Sono tutti segnali di crescita.
Certo, Piero, io per completare quello che ho visto veramente, secondo me l'impresa vera del Milan di questo inizio stagione è stata la qualificazione per l'Europa League, perché ha affrontato delle partite con la squadra dimezzata, giocando veramente con insomma con giocatori che erano rimasti a disposizione in condizioni ambientali veramente perse, perché in Portogallo lì c'era la bufera eccetera, e vincere tutte quelle partite così, secondo me è dimostrazione veramente di una crescita importante di tutto il gruppo. E per ultimo, per completarmi, a me Leao mi ha sempre lasciato qualche perplessità.
Anche a me, di atteggiamento.
Di atteggiamento. Ieri, per la prima volta, ho visto Leao da 6 anche per l'atteggiamento, cioè da 8 per le qualità del giocatore, che non sto qui io a magnificarle, ma anche da 6 per l'atteggiamento. Quindi se migliorano anche Leao sotto questo punto di vista qui, vuol dire che proprio
come dire, il trend della squadra è veramente cose positive.
No, ma quanto a Leao, Pierluigi, per chiudere l'ufficio facce di violiana memoria, no? Di Beppe Viola, Leao ieri aveva la faccia giusta, credo che sia questo il suo limite.
La gamba giusta ce l'ha sempre, la faccia giusta comincia ad averla sempre più spesso, la parte legata alla testa che è decisiva, ma forse anche quell'effetto domino che c'è in questo momento in positivo, parliamo di contagio in maniera positiva, che c'è nel Milan di autostima, di serenità in questo momento e...
No, poi onestamente
c'è molto dei risultati, c'è molto di
sempre, gli va abbastanza sempre dritta, no? Mario prima citava la partita pazzesca in Portogallo, poi ho detto l'altro giorno manca Çalhanoğlu, sei preoccupato, vai a giocare con il Celtic, gioca al suo posto Krunic, entra e segna, quindi è chiaro che è un momento in cui le stelle sono estremamente propizie.
Ieri non sono state propizie perché Milan poteva fare tre gol, oltre a quelli che ha fatto, cioè ha preso un palo, due colpi di testa, e che non sono stati gol, non so come sia stato possibile, quello di Cristi e quello di Romagnoli all'ultimo secondo.
Quelli alla fine, sì.
Sì, quelli alla fine. Quindi insomma, ieri la partita è girata strana, anche poi insomma non parliamo dell'arbitraggio che ha compensato, però ha cambiato la partita l'arbitraggio,
no, ma certo,
l'ha rovinata,
no, ma è stato così enormemente insufficiente da non essere nemmeno un fattore, perché comunque è stato dannoso,
no,
per entrambi,
ma sulla partita è cambiata perché
mal arbitrata. Grazie ragazzi, grazie Mario, ciao Pierino,
ci
sentiamo domani,
ciao Mario.
Forza
Genta, a portieri invertiti, finiva 5-1 per il Milan.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Uè, ragazzuoli, è aperto il bar tour. Offrono Turrini e Bartoletti. Ma fatte, oh!
Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non
non so che abbia fatto la spia, che ha detto al direttore artistico che vorrei tanto invitare a cena Turrini e Bartoletti. Ciao Marino.
Bella sta canzone, grande musical, ti crede Giovannini? Non so di cosa stai parlando, a meno che tu non voglia alludere, e parlo per me, non per il direttore artistico, che al di là dell'amicizia di facciata fra me e il mio socio, io sono pazzo di gelosia per il successo che sta avendo il suo libro sulla Panini. Cioè De Giovanni e Caro Figlio entrano nelle librerie e dicono: che cosa abbiamo noi meno di Turrini? Allora, per rispondere, ho scritto un libro anch'io.
Sì, hai capito, Leo? Perché io volevo invitare a cena Marino Bartoletti, ma lui va a cena con gli dèi, poi ne parliamo.
No,
dimmi.
Io volevo confermare che, come sempre, sono in coda sulla Piero Cormano e il bravo conduttore di questa spumeggiante trasmissione dovrebbe chiedermi come mai.
E come mai?
C'è una protesta dei separati in casa, guidata da Vettele Dovizioso, che procedono a ritmo di lumaca per esternare il loro malessere, in quanto che la loro non è una stagione di Formula 1, di MotoGP, ma una vera e propria odissea nello spazio. Ora io vi chiedo, riusciranno questi separati in casa a tenere botta fin sotto Natale,
a tenere botta,
concluderanno i rispettivi campionati? Non lo so, non lo so, ma vorrei dire a tutti che il Bar Tour, se ci state sentendo in replica, comunque è chiuso le 18, a scalcio di tutti, perché vorrei evitare una multa. Grazie.
No, ma però in podcast potete aprirlo quando vi pare, perché avete le chiavi.
Questo sì.
Questo sì. Riusciranno ad arrivare alla... No, mi dici prima che cosa... Perché vai a cena con gli dèi invece che con me e Turrini, Marino?
No, in realtà non sono io il padrone di casa di quella cena. È un libro ai confini con la favola, devo dire, dove un grande, eminente personaggio che Leo ha conosciuto e frequentato e che si trova in un posto importante, decide di invitare qualche amico che trova lì e di fare qualche chiacchiera con loro. Guarda, lo sto rieditando, come dicono quelli che sanno parlare, quindi Leo conosce questa parola, e porca vigliacca, come direbbe il mio amico Savio, che fra parentesi mi ha mandato un messaggio con quattro porca vigliacca stavolta,
addirittura
Ibola. Beh, mi piace sto libro, non per nulla, lo prenderei solo per questo, alla prefazione di Alessandro Cattelan.
Ah, però, invece riusciranno i nostri eroi ad arrivare alla fine del film 2020 Odissea nello Strazio, ovviamente riferito a Dovizioso e Vettel?
Parliamo delle due, delle quattro ruote. Guarda, stavo pensando mentre parlava Leo che quest'anno il campionato, almeno della MotoGP, sembra molto al campionato di calcio o viceversa, perché è impossibile fare un pronostico. E tutti possono vincerlo, mi dispiacerebbe sinceramente se a questo punto non lo vincesse Dovizioso, per motivi che convoca Ciabatti, per favore, per noi sono assolutamente imperscrutabili, per noi umani sono imperscrutabili, mentre nella Ferrari, alla Ferrari era tutto scritto, perché è chiaro che quando cominciano a volare gli stracci prima dell'inizio della stagione poi qualcuno si impermalosisce, figuriamoci i tedeschi, sono permalosi quasi quanto i romagnoli, e va dove deve andare, cioè a donne di buon affare questa stagione. La Ducati mi stupisce, perché la Ducati sta buttando via veramente una wild card che era stata concessa ad almeno quattro scuderie in assenza del gatto, e quindi coi topi che ballano, e stanno buttando via, ma non soltanto per e con Dovizioso, ma questa stagione che effettivamente più bella e più facile, più abbordabile non si poteva prospettare.
No, che paradossalmente finirà per vincere uno che adesso non ha ancora vinto una corsa, cioè Mir, che è in testa al mondiale. Mentre
guarda, è il mio favorito, sinceramente.
Anche il mio,
perché è quello più affamato.
Sì, 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 anche...
Però, Morbidelli, facci sognare, dai.
Costanza e regolarità comunque premiano nelle stagioni così incerte. Nella Formula 1 c'è poco da essere costanti e regolari, tanto vince sempre lo stesso.
Ma sai, secondo me bisognerebbe imporre l'applicazione della legge MotoGP 2020 anche alla Formula 1, cioè il mondiale lo vince chi non ha mai vinto una gara. In questo caso noi nella Ferrari avremo ottime chance, perché io stamattina sono stato a Imola, che dovevo fare una cosa per Sky, mi sono commosso perché ho visto la variante Villeneuve, il tamburello. Tra l'altro ho già visto i box pronti e devo dire che è molto romantico prendere atto che per la prima volta Lewis Hamilton, ma anche Carletto Leclerc, guideranno sulla pista che è stata Jim Clark, di Niki Lauda, di Schumi, di Alonso, di Senna, di Prost, di De Angelis e Patrese, che sono gli unici due italiani a aver scritto il loro nome nell'albo d'oro, appunto, del Gran Premio Imolese. Però sì, lì fanno sta regola che il mondiale di Formula 1 lo assegnano a chi non vince neanche una gara, cioè tipo il Ciampanò, no? Si rovescia tutto. Oppure credo che per noi della Ferrari non ci resti che una lunga e dolorosa attesa. Del resto, prima Marino citava appunto i tedeschi, lui usciva con la nonna di Vettel, parlo circa 60 anni fa, ti ricordi Marino, quando arrivarono le prime tedesche.
Io uscivo con la nonna di Rosemeyer, veramente.
No, e appunto, e Marino frequentava la nonna di Vettel e diceva, però com'è permalosa questa tedesca, no? E io che uscivo con la bisnonna di Nico Rosberg, mezzo tedesco, anche lui diceva, ma vedrai che forse qualcuno ci sarà che sarà in grado di battere Hamilton una volta sola, come ha fatto Nico Rosberg, il bisnipote della mia amichetta di allora. Dopodiché poi appunto Rosberg si è ritirato perché aveva sottoposto il suo spirito a uno stress test talmente tremendo che ha capito che era bene non provarci mai.
Insomma, l'ha mandato al manicomio.
Mi fai dire che se passasse quella regola che il mondiale lo vince chi non ha mai vinto una gara, la Ferrari sarebbe capace di vincerlo.
Secondo me, di perderlo.
mica,
sempre la regola. Noi, hai capito, rovesciamo sempre le situazioni, noi di Maranello, a nostro danno. Vabbè, insomma, queste sono le verità.
Fate leggere prima del traffico, così sappiamo come vanno le cose sull'Appero Formano, i 10 secondi di quello che mi ha scritto il povero Savio, nostro ascoltatore fedele. Che pone un problema serio, dice: buongiorno Marine, martedì vi sto per ascoltare, ma quanti porca vigliacca devo dire quest'anno? Non mi sono preso un gran premio a Imola dal 1982, partivo alle 2 di notte per prendermi un buon posto alla Rivazza, dopo 14 anni di astinenza mi compro i biglietti e Conte cosa fa? Richiude tutto. E chissà quando il circus tornerà a Imola, porca vigliacca, porca vigliacca, porca vigliacca, vi ascolto.
E noi gli vogliamo un sacco di bene. Dopo il traffico però parliamo di questo.
Ma Leo, oltre al Pero Cormanno, conosce anche altre strade.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Vorrei rispondere io per Leo Turrini, non conosce altre strade oltre al Pero Cormano perché è intrappolato lì da 3 anni, quindi non riesco a
La verità, io tutte le volte cerco di raggiungere la sede di Radio 24, ma inesorabilmente per sei un lì. Motivo o per l'altro sono inghiottito.
Brigati perché cambio l'indirizzo, cambio il navigatore.
Oggi purtroppo, ripeto, c'è questa rivolta dei separati in casa, va a essere dovizioso, stanno facendo questa protesta, insomma, anche comprensibile considerata la loro dimensione, come possiamo definirli, insomma, di vittime forse eccessivo, ma comunque insomma di bersagli, ecco, di una facile critica.
Prigionieri di quelle mura domestiche tutte rosse, prigionieri ancora per un po'. Senti, ma Marino diceva dell'amico che di porca vigliacca che insomma aveva preso il biglietto per Imola, ma stavolta non ce la fa, ma si è deciso che comunque quei 13.000 al giorno non entreranno, giusto? Perché eri incerto ancora nelle ultime ore.
Guarda, io stamattina ero lì e stanno ancora cercando di capire gli organizzatori locali, nel senso che c'è un problema che purtroppo stiamo sperimentando tutti sulla nostra pelle, perché la situazione è di nuovo molto brutta, inutile girarci attorno. Lì però la prevendita era stata fatta e la questione è se è possibile immaginare per un evento in cui i biglietti erano stati già, non tutti per la verità, venduti, immaginare una deroga o meno. So che il governatore Bonaccini, che è il governatore dell'Emilia Romagna, questo Gran Premio non dimentichiamo, si chiama Gran Premio dell'Emilia Romagna, ci tiene molto, ma io ho parlato anche con lui stesso mi ha detto: ma è una cosa delicata, perché se danno la deroga a Imola, allora sai, domani, no domani che c'è Juve Barcellona subito, ma fra 20 giorni c'è Inter Real Madrid, e se si salta fuori l'Inter ti dice: avete dato la deroga a Imola per 13.000 persone, perché non la date per San Siro?
Cioè, perché Imola si sviluppa su 30 ettari, Leo, dai.
No, lo so, ma se fosse per me, Marino, figurati, dico che è una situazione oggettivamente molto molto complesso. È vero che hanno corso la MotoGP in settembre, non c'era ancora questo nuovo boom di contagi, 2 volte di seguito con 10.000 persone che potevano entrare e non è accaduto niente. È anche vero che allora però c'erano 40 contagi al giorno, adesso ce ne sono 20.000.
Sì, è anche vero che insomma 13.000 a Imola equivalgono a forse nemmeno 1.000 a San Siro, 150.000 spettatori di capienza,
no,
se non sbaglio.
Hai ragione, però cioè, scusa, adesso per non fare un discorso sempre molto solo italiano, ma se la Premier League ha già deciso che fino a maggio nei suoi stadi, che sono belli e tutto il resto, non entra nessuno, cioè vuol dire che questo non è un discorso solo nostro,
però Leo, priorità assoluta per la salute naturalmente, ma ci vuole anche la salute mentale. Cioè io mi sentirei molto più tranquillo andare alla Rivazza o alla Tosa, cioè
andare sulla metropolitana qua sotto,
ritirare una
raccomandata. No, ma capisco, però Marino, ho appena fatto l'esempio degli inglesi, non solo degli inglesi. Cioè secondo te nello stadio dove gioca il Chelsea, se facessero entrare 5.000 persone, che ne tiene 40.000 quelle che sono, non sarebbero sicure, non li fanno entrare, hanno già detto che fino alla fine del campionato non li fanno entrare. Quindi poi se fosse per me, io ero lì stamattina e giravo per il circuito, sono stato alla Tosa, a Rivazza, mi ricordavo le adunate oceaniche di quando io e te eravamo già anziani, però insomma vivevamo insieme ai giovani di allora l'epopea di Gilles Villeneuve piuttosto che di Niki Lauda, e certo che è una cosa che ti stringe il cuore, no? Guarda, quando ho visto quei box che erano già arrivate, sai, tutte le varie strutture dei team, ho visto il nome Hamilton, Leclerc sul box, mi veniva il magone, perché ho detto quello che ricordavamo all'inizio, no? Sta per accadere che su un circuito che comunque la storia bella e anche tragica della Formula 1 si potranno esibire il campionissimo nuovo 4.0 che è Lewis e il ragazzo che speriamo domani posso far smettere all'amico di Marino di scrivere porca vigliacca a Carletto Leclerc.
Ha già invitato a pranzo a base di passatelli, cappelletti e cibo romagnolo.
Certo, certo che sensazioni miste di fronte a tutto questo, perché Marino Leo faceva questo quadro molto, molto bello, molto romantico, molto toccante, no? Di quel circuito che rinasce a nuova vita proprio adesso, che siamo tutti qui con la morte nel cuore.
Sì, devo dire che lasciami fuori, per tirare fuori anche l'orgoglio territoriale anche a nome di Leo, non dimentichiamo che in poche settimane, nell'arco di pochi chilometri, si sono disputate due prove di campionato del mondo di motociclismo, una, anzi due, compresa la gloriosa cronometro del campionato del mondo di ciclismo, proprio su quella pista col pubblico, per la verità, e questo mondiale che non può non rievocare chi ha il cuore tenere come me, come Leo, tanti ricordi. Guardi, io ho davanti a me una fotografia di me con Enzo Ferrari al circuito di Imola quando venne dato ufficialmente il nome di suo figlio, poi gli venne dato anche il suo naturalmente, ovviamente, ed è stata la sua ultima uscita pubblica. Puoi immaginare cos'è per me quell'autodromo, cosa sono per me quegli odori, quei colori, in questo caso dell'autunno, quelle sensazioni.
No, ma ovviamente... c'ero anch'io, Marino, c'ero anch'io. Ti ricordi che Enzo Ferrari ti disse: caro Bartoletti, lei che è un mio coetaneo, no? Una scena molto bella, no? Perché venivate tutti e due dall'Ottocento, no? E però eravate portatori di un grande entusiasmo, di una grande fiducia nell'avvenire, che è quello che noi dobbiamo cercare di preservare, insomma, per il tempo che ci rimane.
Sì.
Hotel Olimpia di Imola, bei tempi.
Sì, non ci restano che i ricordi, perché tanto indovina chi vince domenica.
Penso ormai che... vince la Ferrari per il lodo Turrini, per cui
sì, esatto.
Se si rovescia tutto, sì, se no credo che Hamilton non si lascerà sfuggire l'occasione, anche perché poi Lewis ha sempre detto di essere diventato un pilota di Formula 1 sognando le imprese di Ayrton.
Guarda,
no?
L'unica speranza è che non arrivino le ruote per non far vincere la Mercedes, ma ho mai detto che sta arrivando già tutte, quindi temo che arriveranno anche le ruote della Mercedes.
Sono andato a vedere, ho detto: ma non è che vi siete dimenticati qualche bullone, no? Così niente, c'era tutto.
Sti tedeschi ci rovinano anche la domenica di Imola. Grazie ragazzi, vi voglio bene, vi invito a cena non appena possibile, non appena ci lasciano, però il Bartur è sempre aperto. Leo Turrini, Marino Bartoletti, grazie davvero. Claudio Schiattone e Valeria Bernardi in regia, ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!